Vi farò una domanda difficilissima. Perché Re Artù radunava i cavalieri intorno a una tavola rotonda? Perché non c'era il capotavola. E se voi guardate come è fatto la sala del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, è una tavola rotonda, è perfettamente rotonda, mentre per esempio la stanza dove si unisce il cabinet di Obama è un tavolo ovale. Sono piccoli, questione di arredamento, ma l'arredamento in questa cosa è significativo. Ma a Palazzo Chigi la sala del Consiglio dei Ministri è un tavolo rotondo con tutte le sedie uguali, solo c'è una sedia con dietro le bandiere che è un po' più alta. Non è più alta per quello che pensate voi, è proprio fatta così. È l'emblema del principio di collegialità. La dottrina da sempre definisce questo principio dicendo il Presidente del Consiglio dei Ministri è un primus inter pares, è un primo tra pari, esattamente come Re Artù era un primo tra i cavalieri, tipica struttura feudale d'altra parte quella di Re Artù, forse anche quella del nostro Consiglio dei Ministri. E solo Ghedini ultimamente, difendendo o parlando con i giornalisti della sua difesa da corte sul Lodo Alfano, si inventò questa bellissima serie di proposizioni fantastiche, per cui dovremmo revocargli la laurea che gli abbiamo dato tempo fa, perché si è laureato qui prima che io arrivassi, però. Le due cose non sono in relazione, vi assicuro. La legge si applica a tutti. No, la legge è uguale per tutti, ma non la sua applicazione, è la prima grande genialata. E la seconda genialata è che il Presidente è un primus super pares, che è una vera sfida della logica geometrica, quantomeno. Perché c'è la tendenza a dire che la forma di governo che si è maturata in Italia negli ultimi decenni abbia cambiato il principio di collegialità. Allora, piccolissimo inciso su questa cosa, due minuti, poi parliamo del decreto legge che è il tema interessante. Voi sentirete starnazzare vari tipi di bipedi, piumati e non piumati. Quelli piumati hanno diritto di starnazzare, quelli non piumati no. E attorno al fatto che però c'è la Costituzione materiale. Allora, la Costituzione materiale è un genere letterario nobile, ci hanno scritto in tanti, a partire da Costantino Mortati, non si è ben mai capito che cosa sia, ma è l'idea che, banale per il resto, che accanto alla Costituzione formale, quella che noi veneriamo e che sta scritto sulla carta, ci sia una Costituzione materiale. Allora, su questo ci sono diverse opinioni. Una dice, beh certo, una cosa sono le poche norme poste dalla Costituzione, un'altra cosa sono il modo con cui queste norme sono fatte vivere. Per cui indubbiamente, essendo fortunatamente rimasta la stessa la Costituzione formale, la Costituzione materiale, sostanziale, è cambiata negli ultimi decenni, è cambiato il sistema politico. No? C'è nulla di strano. Le norme formali sul sistema di governo parlamentare italiano potrebbero essere applicate in Inghilterra, in Spagna, in Germania, senza nessun cambiamento. Ma i sistemi politici, il modo con cui queste norme sono fatte vivere, è diverso. Le norme del codice civile sono uguali per tutte le famiglie, ma non c'è dubbio che le famiglie vivono in modo diverso, pur nel rispetto dei principi del codice civile. Nulla di strano. Quello che invece è, io lo definisco un genere di contrabbando, cioè una truffa sostanzialmente, è la tendenza ghediniana di dire, beh, però la Costituzione materiale prevale su quella formale, per cui dobbiamo smettere con queste cavolate del primus inter pares, perché di fatto il Berlusconi è una cosa di più dei suoi ministri. Allora, a parte che questo non tutti lo accettano, infatti ultimamente qualcuno ne ha detto di no, ma è un concetto che è golpista, Allora, noi siamo in uno stato di diritto e lo stato di diritto è un valore in sé, nel senso che il rispetto delle regole da parte del potere politico è quello che ci rende uomini liberi. Questo si fa, è scritto nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'89, 1700. E l'idea che la politica possa travolgere la Costituzione è un antico sogno. Tutti i cani vogliono liberarsi dalla catena. Più sono cattivi, più hanno bisogno della catena e più vogliono liberarsene. Il Leviatano, il mostro mitologico da cui nasce il pensiero politico moderno, è stato messo sotto la catena del diritto, ma è chiaro che non ama quella catena. Per cui tutti coloro che dicono che la Costituzione materiale deve prevalere sulla Costituzione formale, in realtà stanno inneggiando a un colpo di Stato, all'uscita dello Stato di diritto. Vanno presi e cacciati fuori da qualsiasi posto dove si trovino e buttati nella spazzatura. Perché è un concetto realmente, come dire, in contraddizione con i principi fondamentali non della Costituzione italiana, badate, ma di quella che è la traduzione giuridica, costituzionalistica e istituzionalistica dell'Europa occidentale, degli ultimi 2 secoli e mezzo. Non è una cosa da poco. Allora, tornando al nostro tema, ci sono in Costituzione articoli 76 e 77 due espliciti casi in cui il governo è abilitato a produrre atti normativi che hanno la stessa forza della legge. Questa è una di quelle definizioni banali, ma vi assicuro che all'esame non ce n'è uno che lo risponda tutta. Dicasi atto con forza di legge, l'atto normativo, il genere sono gli atti normativi, la specie sono gli atti normativi con forza di legge, che ha la caratteristica di essere collocati sullo stesso piano gerarchico della legge formale, e di poter abrogare la legge formale. Le leggi formali del Parlamento non sono solo abrogabili da altre leggi formali, ma anche da altri atti, che sono gli atti con forza di legge. Tutto qui. Per cui sono atti che concorrono con la legge formale. Questa concorrenza è regolata dalle riserve di legge di cui vi ho parlato la settimana scorsa. Per cui dove c'è una riserva di legge formale, lì non ci può essere concorrenza. Il bilancio si approva con legge formale e non con decreto legge. E l'autorizzazione di ratifica si può dare con legge formale e non con decreto delegato, non con atti con forza di legge. Ma a parte le leggi, a parte le riserve di legge formale, tutte le altre materie possono essere regolati da leggi formali o da atti con forza di legge. Sono concorrenziali i due atti. Quindi in questo caso la Costituzione affida al governo due ipotesi in cui il governo può emanare decreti, tipica forma del potere esecutivo, che hanno funzione legislativa, hanno la forza della legge. E sono il decreto delegato, scusate, il decreto delegato e il decreto legge. Incominciamo da quest'ultimo, rinviandovi al manuale tutta la spiegazione analitica del decreto legge. A me importa soprattutto spiegarvi i problemi. Che cos'è il decreto legge? Probabilmente lo sapete già. Lo dice l'articolo 76, scusate, l'articolo 77, quando in casi straordinari di necessità e urgenza il governo adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, deve, eccetera, eccetera. Questi provvedimenti provvisori con forza di legge sono i decreti legge. La la scelta del nostro Costituente di mettere una norma che riconosca questo potere normativo d'urgenza del governo è stata una scelta strategica. Perché lo Statuto Albertino, come buona parte delle Costituzioni, non prevedeva uno strumento di questo tipo. La legislazione stava tutto in capo al Parlamento, il governo non aveva strumenti legislativi. Però, di fatto, il governo si è trovato nella necessità di provvedere. Succede un terremoto, che si fa? Una proposta di legge? Voi capite che un terremoto, un'inondazione, un'epidemia e così via, per dire le calamità naturali che sono esattamente il riferimento tipico dell'uso del decreto legge, non ammette una legislazione che segua le procedure normali, perché le procedure normali chiedono qualche giorno, bisogna convocare le Camere, fare un progetto di legge, un minimo di discussione, per cui uno, due, tre giorni, proprio a voler essere velocissimi, si perdono. E magari il terremoto succede in agosto, e voi capite che in agosto riunire il Parlamento non è una cosa semplicissima, no? E di conseguenza non si può neanche immaginare che nel frattempo le vittime del terremoto stiano sotto, dicendo, beh, speriamo che le Camere si riuniscano. Non è pensabile, bisogna agire, sequestrare case, creare cordoni sanitari, ci vogliono delle norme specifiche e legate a circostanze concrete. E vedete che infatti l'articolo 77 dice i casi straordinari di necessità di urgenza. È proprio questo il riferimento. Allora, mancando una norma del genere, questi poteri sono stati esercitati dal governo del Regno d'Italia di fatto. Di fatto. E come sempre, quando un potere viene esercitato di fatto, senza una norma di attribuzione, è sì un potere illegittimo, ma è anche un potere che non ha limiti. Una volta che si giustifica l'emanazione di un decreto per il terremoto di Messina, lo si giustifica in base a cosa? In base alla necessità. La vecchia dottrina dell'Ottocento, quando parlava delle fonti del diritto, metteva in testa tutto la necessità. La necessità è fonte del diritto. Che è pericolosissimo, perché questa necessità può essere anche la necessità che porta a sospendere i diritti fondamentali in caso di sommosse popolari. La necessità. Ecco l'idea del nostro Costituente, quella di mettere sotto norma questo potere, che è un potere che non può essere escluso, ma non si può anche neppure fare la pantomima di far finta di esserselo dimenticato. La disciplina dell'articolo 77 è una disciplina piuttosto severa. Primo, i casi devono essere straordinari di necessità e di urgenza. Che cosa significano queste tre parole? È oggetto di infiniti commenti. Poi vedremo che cosa ha detto la Corte Costituzionale. Però tenete presente che sono circostanze che devono essere straordinarie, il che vuol dire che non può essere uno strumento di legislazione ordinaria. Deve essere imprevedibile. Deve essere necessario l'intervento, perché se non intervieni si creano situazioni di danno, di pericolo, eccetera, e deve essere urgente, cioè non differibile. Sono caratteristiche che in qualche modo, tre parole magiche che il Costituente ha messo per cercare di definire i presupposti ricorrendo ai quali il governo è abilitato a porre i decreti legge. Decreti legge hanno efficacia provvisoria. Questo significa che entrano in vigore il giorno stesso. Anzi, più esattamente, è il decreto legge a dire quando entra in vigore. Qualche volta dice il giorno stesso, di solito dice il giorno dopo. Perché se dice il giorno stesso c'è qualche problema. Il primo governo Berlusconi fece un decreto legge con cui sospendeva l'erogazione delle pensioni, perché doveva fare la riforma. E da me è fatto entrare in vigore il giorno stesso della pubblicazione. Problema. Cosa vuol dire il giorno stesso? Vuol dire che chi quella mattina andava in pensione è sospeso, oppure è sospeso solo quello che viene, va in pensione il pomeriggio dopo che è stato emanato il decreto legge? Qual è l'ora dell'entrata in vigore del decreto legge? È un problema di cui nessuno generalmente si occupa, perché se uno sta sotto le macerie, è l'ultimo dei problemi questo. Ma in certe circostanze la non esattezza della decorrenza degli effetti può essere un vero problema. Gli effetti sono provvisori, per cui è una normativa in precario, precaria, nel senso che o il Parlamento la converte in legge, oppure gli effetti vengono travolti. 60 giorni è il termine posto dalla Costituzione ed è un termine tassativo, per cui il governo fa il decreto legge, lo presenta il giorno stesso alle Camere. Le Camere si riuniscono anche se sciolte e devono convertire in legge il decreto legge in 60 giorni. Nei 60 giorni il decreto deve essere approvato dalle Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica. Scusate, la legge di conversione deve essere approvata dalle Camere e promulgata dal Presidente della Repubblica. Per cui il termine è un termine molto corto. Ma è molto corto anche perché l'idea del Costituente è che l'uso di questo decreto legge fosse molto limitato per dei casi di necessità di urgenza sul serio. Il decreto deve essere approvato dal Consiglio dei Ministri, momento collegiale, dopodiché presentato al Capo dello Stato e il Presidente della Repubblica lo emana. Dopo l'emanazione viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra immediatamente in vigore. Allora, primo problema è quali sono i poteri del Presidente della Repubblica in fase di emanazione del decreto legge. E questo problema è esploso in tutta la sua drammaticità quando il governo decise di intervenire con decreto legge per obbligare la prosecuzione dei trattamenti sanitari per Eluana Englaro. E il Presidente della Repubblica gli disse no. Il Presidente della Repubblica, prima, come si usa nei rapporti tra Presidente e Governo, che sono rapporti informali, avvisò con una letterina il Governo: state attenti, so che state facendo un decreto, non lo dovete fare perché questo decreto va contro alcuni principi, c'è una sentenza per cui va contro un giudicato, tra le altre cose, e il governo invece di rispondere in via informale, cercare di capire come affrontare il problema, ne fece uno scandalo, dicendo come il Presidente si permette. Il Presidente si permette, il Presidente emana e in fase di emanazione svolge un controllo, così come promulga le leggi e in fase di promulgazione svolge un controllo di costituzionalità, è messo lì per quello, lo paghiamo per quello, lo fa anche per un decreto legge, a maggior ragione lo deve fare per un decreto legge. Cioè il Presidente deve garantire la legalità costituzionale. Se domani il governo decide di fare il colpo di Stato e fa un decreto legge che sospende la libertà di stampa e così via, non è che il Presidente della Repubblica dice ah, mi dispiace, non è nelle mie competenze bloccarlo, lo deve bloccarlo. Poi magari lo fucileranno, capita, è il rischio del Presidente, ci sono gente che rischia molto di più ogni giorno, per cui cioè, come Presidente è nella situazione, Allende qualcosa dice, no? Il Presidente del Cile, che rifiutò di cedere alle armi, per cui il bastione della legalità finisce con essere una posizione di, come dire, di esposizione, è un garante della Costituzione. E il garante della Costituzione ovviamente garantisce con la sua persona, il che può esporre dei rischi. Ma la sua funzione è esattamente questa, per cui il Presidente può opporsi all'emanazione del decreto legge. Il che significa naturalmente che il governo potrebbe già prima adeguarsi all'osservazione del Presidente della Repubblica, oppure può riproporre lo stesso decreto legge, ma questo non impone al Presidente di emanarlo, perché il Presidente della Repubblica ha l'obbligo di promulgare la legge se riapprovata dalle Camere, ma le Camere non sono il governo, le Camere hanno una legittimazione democratica, è un procedimento su cui ho molto insistito, che è ben diverso da quello degli atti del governo. E di conseguenza, di fronte alla seconda delibera del Parlamento, che è l'istituzione più legittimata in Italia, il Presidente cede, ma di fronte al decreto legge il Presidente della Repubblica può continuare a rifiutare l'emanazione. Tutto questo è discutibile. C'è chi dice invece che il Presidente ha solo una funzione notarile, ma a questo punto non capisco perché abbiamo assunto un notaio e lo paghiamo così tanto. Notai costano, ma non così tanto. L'altra norma importante è che il decreto legge è assunto su responsabilità del governo, che vuol dire che il governo risponde del decreto legge. E il concetto di responsabilità è un concetto giuridico molto sofisticato. Non c'è un tipo di responsabilità. La responsabilità può essere politica e giuridica. La responsabilità politica non è un problema, è una responsabilità che il governo porta nei confronti del Parlamento, appartiene al circuito politico. A noi interessa quella giuridica, che può essere penale, civile e amministrativa contabile. Ora, mentre responsabilità politica c'è nulla da dire, non è sicuramente di questo che si preoccupa la Costituzione. È chiaro che il governo è responsabile, è legato nel rapporto di fiducia, per cui per qualsiasi momento il Parlamento può togliere la fiducia. Non c'è bisogno che il governo abbia fatto qualcosa perché il Parlamento gli tolga la fiducia. No? Si molla il proprio partner perché si è stufi. Non c'è una colpa attribuibile in specifico, anche se qualche volta vigliaccamente si preferisce trovare il casus belli. È la responsabilità politica legata al rapporto di fiducia. Quello che la Costituzione dice, dicendo che il governo assume il decreto legge su sua responsabilità, è che fa scattare una responsabilità giuridica. Per cui se quel decreto legge costituisce fattispecie penale, fattispecie di reato, i ministri che hanno votato, anzi i ministri che hanno partecipato al Consiglio dei Ministri senza mettere per iscritto il proprio dissenso, sono giuridicamente responsabili, penalmente, civilmente e in sede amministrativa. Ovviamente ci deve essere l'elemento soggettivo, questo lo studierete a diritto penale, nel senso che uno può, per responsabilità penale, a diritto civile, per responsabilità civile, uno risponde se ha compiuto un reato con un elemento di dolo o di colpa grave o comunque un elemento soggettivo. Però il principio è che i ministri rispondono. Il decreto legge è un atto provvisorio e viene assunto su responsabilità personale, penale e civile del governo e dei suoi membri. Ovviamente è un'ipotesi che una volta si diceva di scuola, ma siccome le ipotesi di scuola in Italia sono verificate tutte, anzi molto di più, non sarebbe neanche difficile immaginare un caso di responsabilità penale o di responsabilità civile del governo. Il governo che domani prendesse un decreto legge in materia di televisione, per esempio, per favorire, che so io, una tecnologia a posto dell'altra, creando una perturbazione di mercato. Quello è aggiotaggio, è un reato. per cui lì potrebbe scattare una fattispecie penale, così può scattare una fattispecie civile, perché il danneggiato può andare a chiedere i danni. Io ho subito un danno dovuto a un atto del governo che ha causato l'azzeramento del valore delle mie azioni. Chi mi risarcisce di questo danno? Il governo. I signori ministri, individualmente e in solido. Dopodiché, se il danno viene accertato e la responsabilità del governo viene accertata, io mi rivarrò sullo Stato, perché c'è un principio generale che quando un funzionario dello Stato compie qualcosa a danno del privato, il privato chiede il risarcimento al funzionario e allo Stato, lo Stato mi paga il danno e dopodiché la Corte dei Conti agisce per responsabilità amministrativa contabile nei confronti dei funzionari, che in questo caso sarebbero i ministri. Vedete, il meccanismo creato in Costituzione è un meccanismo piuttosto attento. Ci sono dei presupposti indicati, sia pure tramite tre parole soltanto, ma molto restrittivi. C'è il principio della precarietà degli effetti, il decreto legge decade, e c'è il principio della responsabilità del governo. Il governo è tenuto a presentare immediatamente il decreto legge e più esattamente presenta un disegno di legge alle Camere. È un disegno di legge che è un classico disegno di legge in articolo unico, in cui si dice è convertito in legge l'allegato decreto. Le Camere iniziano un procedimento legislativo. Questo procedimento legislativo c'è anche delle tagliole, perché la Camera potrebbe dire no, non ci sono i requisiti per cui io ti respingo il decreto legge, e il decreto legge decadrebbe immediatamente, per cui non produrrebbe neanche i suoi effetti per 60 giorni. Ma anche se le Camere impiegano tutti i 60 giorni e alla fine non riescono a convertire in legge o non lo vogliono convertire, il decreto decade, e decade con una conseguenza che è unica nel nostro sistema, unica. La decadenza è una figura diversa, completamente diversa, sia dall'abrogazione sia dall'annullamento. Perché la Corte Costituzionale ha detto è come se non fosse mai esistito. È come se quell'atto non fosse mai esistito. Il che significa che tutti gli atti compiuti sulla base di quell'atto nei 60 giorni erano legali, perché aveva una base legale. Decaduto il decreto legge diventano atti illegali. Vi spiego con un esempio cretino, se qualcuno mi dice da ora, perché non vorrei. Va bene, grazie. Un esempio cretino. Molte città italiane stanno concorrendo per avere le prossime Olimpiadi, credo. Speriamo di no. Speriamo vivamente che le diano a qualsiasi altro paese del mondo, ma non all'Italia, perché non ce lo possiamo permettere. Perché tra Giubileo, Universiadi, Olimpiadi invernali, campionati di calcio e varie altre cose, questo paese ogni volta viene raso al suolo. Con dei decreti legge, perché naturalmente le Olimpiadi saranno nel 2020, fino al 2019 nessuno fa niente, al 2019 c'è Bertolaso che sarà ancora là, un po' invecchiato, e i decreti legge, e con quello faranno man bassa di questo paese, come sempre è capitato. Man bassa cosa significa? Che devono prendere delle misure urgenti, e queste misure urgenti assunte con decreto legge toccano i privati. Decidono che nel mio giardino devono mettere la cabina per avviare le scarpe puzzolenti dei giocatori di calcio, e lo fanno. Fanno un decreto legge, e in forza di quel decreto legge arriva Bertolaso e mi sequestra il giardino e comincia a scavare. E io cosa faccio? Niente. Contro un decreto legge che cosa posso fare? Maledirli. Ma pare che non serve, anzi, gli fa star meglio l'impressione. Una volta che il decreto legge decada, io mi trovo in questa situazione, che li ho maledetti, ma il giardino mio è tutto bucherellato. cosa faccio? Agisco per danno. È come se nottetempo fossero arrivati con le ruspe dei delinquenti a rovinarmi il giardino. La stessa cosa. Non hanno più la base legale. Fino a che il decreto legge non decade, la base legale c'è. E Bertolaso può dirmi, mi dispiace, sono decreto legge, sono tenuto a fare queste opere, sono opere legali. Io magari ho impugnato il decreto legge, impugnato le delibere, eccetera, ma avrò giustizia fra qualche anno. Nel frattempo il radicchio non la colgo più. E mi devo sentire anche il puzzo delle scarpe dei giocatori di calcio. Ma decaduto il decreto legge, io immediatamente posso chiedere il risarcimento del danno e il ripristino della situazione, perché quella operazione non ha più una copertura legale. Deve tutto essere riportato a 60 giorni prima. E voi capite che, siccome la storia è asimmetrica, nel senso che non può tornare indietro, il tempo non torna mai indietro, la situazione o è ripristinabile in alcuni casi, in altri casi c'è solo il risarcimento del danno. Chi risponde di quel danno? Il governo. Per cui io agirò contro lo Stato chiedendo il risarcimento del danno, poi eventualmente, se c'è una responsabilità del governo, lo Stato si debarrà sui ministri, ma intanto io sono coperto dalla responsabilità dello Stato. Vedete che la precarietà degli effetti è una questione estremamente preoccupante e naturalmente la si può tollerare nella misura in cui gli effetti del decreto legge siano contenuti nello spazio di 60 giorni. A parte che in 60 giorni in Italia non si riesce neanche a mettere in moto la macchina, la ruspa, per girare la chiavetta ci vuole più tempo, ma mettiamo che succeda qualcosa nei 60 giorni, quegli effetti sono effetti comunque piuttosto contenuti. Dal punto di vista del costituente, che aveva in mente essenzialmente la catastrofe naturale, i 60 giorni non erano un problema, perché intanto io ho soccorso le vittime, le ho messe sequestrando delle case, degli alberghi al riparo, ho fatto il mio cordone intorno in modo che la gente non vada a rubare per le case, perché gli italiani sono bravi, e a questo punto i 60 giorni sono passati, mi decade il decreto legge? Pazienza, non è poi che sia un'altra catastrofe, dovrò risarcire i proprietari dell'albergo, ma quello comunque li avrei risarciti, non succede niente. Invece che cosa è successo nella nostra amata Repubblica? È successo che, primo, i presupposti descritti così in maniera elastica dalla Costituzione sono stati interpretati in senso estremamente ampliativo, al punto che addirittura la stessa dottrina è andata dicendo: ma questi presupposti sono presupposti essenzialmente politici, per cui il giudice della straordinarietà, della necessità e dell'urgenza è il Parlamento. Il che significa che il Presidente della Repubblica non ci può mettere il becco, perché sono presupposti politici e il Presidente della Repubblica non può intervenire nelle valutazioni politiche. La Corte Costituzionale, che opererà in futuro, men che meno, perché nel frattempo o il decreto legge è decaduto o è pure stato convertito in legge. E la conversione sana la situazione. Se il Parlamento dice: c'erano i presupposti, ti trasformo il decreto in legge, a questo punto la Corte Costituzionale non ha nulla da obiettare. Addirittura si parlava di novazione della fonte, termine tecnico. La fonte viene novata, cioè c'è un nuovo atto, la legge, che si sostituisce al vecchio atto, il decreto legge. Per cui l'eventuale vizio di presupposto viene a cadere. È la legge che sostituisce il decreto legge. Il Parlamento ha deciso che andava bene e non c'è nessuna obiezione. In forza di questo grande argomento si è verificato una prassi mostruosa, che è la prassi della reiterazione. Fino al 1996, anno in cui la Corte intervenne con una sentenza fondamentale, la prassi fu quella di la scadenza dei 60 giorni di emanare un nuovo decreto legge che si sostituiva a quello precedente, reiterandolo. Per cui per altri 60 giorni operava la stessa misura. Se poi non bastavano 120 giorni, si faceva un terzo decreto legge e così si arrivava a 180 giorni e così via. Noi abbiamo avuto decreti legge che sono stati in vigore precariamente per più di 2 anni. Allora, l'idea di avere una normativa precaria per 2 anni, potete immaginare che cosa significa. Significa che la gente comincia ad applicare quelle norme, i giudici le applicano nelle sentenze, le sentenze vanno in giudicato e improvvisamente si può immaginare che quel decreto decada e tutti questi effetti vengono travolti. Abbiamo avuto 2 anni di illegalità. Perché si è fatto questo? Ma naturalmente per la solita ragione, cioè l'esigenza di velocità. Il Parlamento è lento. E siccome il Paese non può aspettare, perché il Paese ha bisogno di leggi, soprattutto tante leggi, siccome il Paese non può aspettare, interveniamo con decreto legge. Notate che più si producono decreti legge, più il Parlamento diventa lento. Cioè è un fenomeno che produce la sua causa. Perché siccome il decreto legge deve essere convertito in 60 giorni, scavalca qualsiasi precedenza. Il Parlamento deve discutere prima il decreto legge e poi le altre leggi. Per cui per ogni decreto legge che interviene, le altre leggi subiscono un ritardo. Questo ritardo crea a sua volta la sua causa, nel senso che il governo dice io non posso aspettare un Parlamento così lento. E quindi un'altra caterva di decreti legge. Morale, noi abbiamo avuto un sistema che aveva una produzione di decreti legge destinati a durare anni e ad essere costantemente all'ordine del giorno delle Camere, che non avevano più tempo per affrontare altri argomenti. Un fenomeno di abuso massiccio del decreto legge. Finché nel 1996, con la sentenza 360, la Corte Costituzionale intervenne dichiarando illegittima la prassi della reiterazione. Il povero Prodi, che allora era appena arrivato al governo, si trovava con, adesso non vorrei dire un numero sbagliato, ma era 900 e qualcosa decreti legge in discussione. Avete capito bene? Erano 900 decreti in discussione. Forse erano 600. Se non mi ricordo il numero, da qualche parte lo trovate scritto. Ma una montagna incredibile di decreti che non aveva fatto lui. Decreti che venivano da precedenti governi, da precedenti legislature e che venivano costantemente riproposti e reiterati, perché ormai tutti si aspettavano che si consolidassero. E questa massa di decreti legge venne dichiarata illegittima totalmente dalla Corte Costituzionale, la quale disse sanate questa situazione, dopodiché non si parla più di reiterazione. E da allora i decreti legge non possono più essere reiterati, è bastata una pronuncia della Corte Costituzionale per mettere la parola fine a una prassi assolutamente abusiva del legislatore italiano di reiterare i decreti legge. Vi vedo un po' stanchini, insofferenti, per cui di questo continueremo a parlare domani.